Buonasera a tutti, bentrovati. Cominciamo allora oggi questo ciclo di aule virtuali che dedichiamo alla giustizia costituzionale per il corso di diritto costituzionale della laurea magistrale di giurisprudenza. Allora, mi fa piacere vedere che siete abbastanza numerosi, spero che non ci siano problemi e che tutti riusciate a vedermi e a sentirmi. Vi pregherei di darmi anche riscontro di questo fatto sulla chat, così sono tranquilla. Questo primo incontro che entra nel merito del corso di giustizia costituzionale è dedicato, come avete visto dall'agenda, a un inquadramento ancora necessariamente un po' generale della Corte Costituzionale italiana e in particolare del modello che la Corte Costituzionale italiana rappresenta, come si è arrivati alla sua istituzione e le caratteristiche anche abbastanza peculiari che appunto il modello italiano presenta. E dunque, per cominciare questo discorso, direi che dobbiamo fare riferimento a qualche reminiscenza che dovreste avere, che spero che voi abbiate, anche di diritto pubblico comparato, sui due principali modelli di giustizia costituzionale che si conoscono, ossia il cosiddetto modello statunitense, quello che appunto è nato negli Stati Uniti e con le caratteristiche proprie del modello cosiddetto diffuso, e il modello invece accentrato che nasce in Austria nel 1920, negli anni 20 del Novecento, e che appunto presenta caratteristiche abbastanza diverse rispetto al modello invece diffuso statunitense. Questi due modelli, che sono i modelli che appunto nel panorama del diritto pubblico comparato dobbiamo tenere a riferimento, peraltro se doveste avere qualche difficoltà a ricordare questa parte del programma, posso suggerirvi di rivedere utilmente, se non proprio le video lezioni del corso di diritto costituzionale, anche la parte del manuale di istituzioni di diritto pubblico, la parte generale, in cui i modelli appunto di sindacato di legittimità costituzionale vengono spiegati in maniera molto chiara. Ma direi che in maniera ancora più chiara vi viene in soccorso il primo capitolo del manuale che abbiamo in adozione, che vi ricordo essere Lineamenti di giustizia costituzionale, edito da Giappi Kelly, e i cui autori sono Antonio Ruggero e Antonino Spadaro, perché presenta appunto nella prima parte uno schemino che voglio guardare ora con voi, analizzare con voi, e che mi sembra particolarmente utile per ripassare. Allora, per quanti di voi hanno a disposizione il manuale, siamo a pagina 28, lo schema di pagina 28, e comunque anche per chi non dovesse avere davanti il manuale, il testo vi propone i modelli puri, cosiddetti puri, di giustizia costituzionale. E innanzitutto distingue tra un modello politico e un modello giurisdizionale. Allora, già queste due prime grandi categorie vi danno la misura di come può essere differente l'approccio alla materia della giustizia costituzionale. Da un lato ci può essere un approccio appunto di tipo maggiormente politico, quindi con un intervento che assomiglia in qualche modo a quello dell'organo politico per eccellenza che è il Parlamento. L'esempio tipico di questo modello puro di giustizia costituzionale, il modello appunto politico, è il sistema francese nel 1958, che non a caso prevede un controllo di legittimità costituzionale preventivo, ossia un intervento sulla legittimità della norma prima che questa entri in vigore. Quindi, come potete ben capire, un qualcosa, appunto, un intervento che si pone quasi sullo stesso piano, anzi, forse possiamo dire sullo stesso piano del legislatore, perché ha anzi la capacità di bloccare l'iniziativa del legislatore. Quindi, un intervento che, appunto, è un modello che definiamo politico. Dall'altro lato, abbiamo invece i modelli cosiddetti di giurisdizione, ossia quei modelli in cui l'approccio al sindacato di legittimità delle leggi è un approccio di tipo giurisdizionale, quindi da giudice che valuta, ed è chiaramente un controllo successivo, ossia che si effettua solamente su atti già in vigore. Ora, lasciando per un attimo da parte il modello politico, che appunto ha caratteristiche molto particolari, e venendo invece a analizzare più da vicino il modello puro giurisdizionale, questo modello puro appunto presenta due varianti, che sono quelle che vi dicevo prima. Un tipo è quello che nasce e viene appunto applicato in Austria nel 1920 e che ha queste tre caratteristiche. Presenta un sindacato di tipo che definiamo accentrato, ossia concentrato in un unico organo ad hoc, creato ad hoc, che si occupa appunto del sindacato di legittimità costituzionale. Questo stesso modello ha come modalità di accesso, cioè in che modo io posso raggiungere questo, posso ottenere il sindacato, un accesso in via principale, quindi direttamente, e è appunto un accesso diretto ed è anche, lo definiamo, un accesso astratto, cioè è un accesso che non parte dal caso concreto, ma si pone una questione in astratto. Sempre il modello puro austriaco prevede che le sentenze, quindi gli effetti delle pronunce, siano effetti costitutivi, cioè l'effetto di una sentenza è l'annullamento. E questo annullamento è ex nunc, cioè da ora, e pro futuro, in avanti, con validità erga omnes, cioè che vale per tutti i soggetti dell'ordinamento. Quindi, ricapitolando, il modello giurisdizionale che definiamo, per capirci, austriaco, prevede un sindacato accentrato, un accesso diretto, astratto, quindi in via principale, e le sentenze, la sentenza è una sentenza costitutiva, l'effetto è l'annullamento, ex nunc, quindi da ora o pro futuro, con validità erga omnes, per tutti. Viceversa, l'altro modello, il modello di giustizia costituzionale cosiddetto statunitense, presenta queste altre caratteristiche. Per quanto riguarda il sindacato, esso è un sindacato diffuso. Cosa significa? Significa che non esiste un organo accentrato, unico, appositamente creato per svolgere appunto il sindacato di legittimità delle leggi, ma tutti i giudici diffusi appunto sul territorio possono svolgere questo sindacato. L'accesso è chiaramente un accesso in via incidentale. Perché? Perché, essendo appunto un sindacato diffuso, si parte da casi concreti e in via indiretta si giunge ad un giudizio di legittimità. È quindi un procedimento, un accesso in via incidentale. Gli effetti delle sentenze, le sentenze sono sentenze dichiarative, il cui effetto è quindi la disapplicazione della norma e non l'annullamento della norma. Ora vediamo anche la differenza fra i due termini. La validità è ex tunc, cioè da allora, e l'efficacia è inter partes, cioè soltanto tra le due parti del caso concreto da cui siamo partiti. Per specificare i due termini che ho usato prima, come sapete, una legge annullata è una legge che non esiste più, che viene eliminata, espunta dall'ordinamento. Una legge invece disapplicata è una legge, una norma disapplicata è una norma che non si applica in quel caso concreto. Quindi voi capite la differenza tra annullamento e disapplicazione. Ok, in questo quadro dunque, diciamo, questi erano i modelli che avevano a disposizione i costituenti italiani nel momento in cui, stendendo la nostra carta costituzionale, hanno deciso in primo luogo di adottare un modello di carta rigido, cosa che appunto differenziava già in prima battuta dal regime precedente, nel quale, come sapete, lo Statuto Albertino aveva invece carattere flessibile. Ora non entro nel merito della differenza, che cosa significa una Costituzione rigida, perché immagino che voi lo ricordiate, però insomma, se vi rendete conto invece di avere qualche buco, colmatelo, ecco, con il manuale di istituzioni. Però allora dicevo, nel momento in cui ci si rende conto, cioè si decide che la Costituzione che si sta scrivendo sarà una Costituzione rigida e si decide anche che questa Costituzione debba avere una protezione, mi viene quasi da dire, cioè che quello che c'è scritto all'interno della Costituzione non dovesse rimanere semplicemente un bel testo. Voi immaginate, non so, ci pensavo prima mentre appunto riflettevo, voi immaginate la bellissima lettura che della Carta Costituzionale ha fatto anche di recente Benigni. Ecco, se non ci fosse un organo che garantisce che la supremazia della Carta Costituzionale, la nostra Carta Costituzionale rimarrebbe un bellissimo testo scritto, ma senza alcuna possibilità di essere efficacemente rispettato. E dunque la scelta doveva essere appunto tra il modello di giurisdizione puro, austriaco, ovvero il modello di giurisdizione puro statunitense, poteva essere fra questi due modelli. In realtà il sistema di giustizia costituzionale che è poi scaturito dai lavori della nostra Assemblea Costituente è quello che viene definito un modello misto, che quindi recupera caratteristiche tanto del modello austriaco quanto del modello statunitense. Perché? Entreremo ovviamente nel merito man mano studiando i diversi istituti, ma già così in linea generale, innanzitutto possiamo dire che la scelta è stata quella di istituire l'organo ad hoc, quindi la Corte Costituzionale, e quindi di scegliere un modello di sindacato accentrato e non diffuso. Però questo modello di sindacato accentrato ha, come appunto vedremo, alcune caratteristiche particolari. Faccio soltanto un accenno al modello di sindacato di giustizia costituzionale politico francese per dirvi che, diciamo, scartato per certi versi, perché poi vedremo che anche l'elemento politico comunque è presente nel sistema italiano, però scartato il sindacato preventivo di legittimità costituzionale allora, attualmente è in corso una discussione sulla revisione della Costituzione, di un'ampia parte della Costituzione, e tra le norme che si prevede di modificare, c'è anche quella che introdurrebbe nel caso in cui l'iter di revisione costituzionale dovesse andare in porto, quindi concludersi positivamente, introdurrebbe un sindacato di legittimità costituzionale preventivo da parte della Corte in materia elettorale, quindi soltanto nel caso di leggi elettorali il progetto di revisione costituzionale prevede la possibilità che la Corte si pronunci sulla legittimità, appunto, della legge costituzionale, della legge, scusate, elettorale prima della sua entrata in vigore. Ovviamente questa è una cosa molto discussa, però ecco, per stare anche un po' sull'attualità, è bene che sappiate che c'è questa ipotesi in discussione. Allora, cerchiamo di capire appunto la Corte italiana e questo sistema misto come si concretizza e come facciamo? Partiamo innanzitutto dalle fonti alle quali dobbiamo fare riferimento per appunto avere un quadro della Corte Costituzionale. Ora, le fonti sono diversificate, sono molte anche di diverso genere. Con voi oggi vorrei accennare alle principali e dunque non possiamo non partire proprio dal testo della Carta Costituzionale, dal titolo sesto della Carta, che non a caso si intitola Garanzie Costituzionali, quindi garanzie costituzionali al plurale, e prevede una prima sezione che riguarda appunto la Corte Costituzionale, agli articoli 134, 135, 136 e 137. E poi una seconda sezione che non a caso tratta della revisione della Costituzione e delle leggi costituzionali. Mi sembra particolarmente importante che voi facciate caso, notiate questa cosa. Ossia che le due cose, cioè la rigidità costituzionale e quindi le norme per modificare anche la Costituzione, i procedimenti per modificare la Costituzione, quindi le leggi di revisione costituzionale, le leggi costituzionali, e da un lato, e la Corte Costituzionale dall'altro, in realtà fanno parte dello stesso argomento, che possiamo appunto individuare come le garanzie costituzionali, che il titolo sesto appunto individua come garanzie costituzionali. Allora, il primo articolo che la Carta Costituzionale dedica alla Corte Costituzionale è l'articolo 134, che disciplina, che anzi che elenca le materie, diciamo, nelle quali la Corte Costituzionale è competente a giudicare. Infatti l'articolo 134 dice: la Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni. Quindi, prima competenza. Sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le regioni e tra le regioni, seconda competenza. Sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della Costituzione, terza competenza. Il successivo articolo 135 entra invece nel merito della composizione della Corte e ci dice che la Corte Costituzionale è composta, come sapete, da 15 giudici e questi 15 giudici sono nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. Questa tripartizione nella composizione della Corte in realtà è quello che vi dicevo prima, un po' allora sulla, tra virgolette, politicità delle nomine dei 5 giudici di nomina parlamentare. E in qualche modo anche dei 5 giudici di nomina presidenziale, non credo ci siano dubbi. Non voglio essere. Non fraintendiamo il termine politicità, non c'è nulla di, diciamo, di negativo in questa accezione. È semplicemente evidente che 5 giudici che vengono nominati dal Parlamento, ancorché in seduta comune, saranno evidentemente espressione di parti, parti politiche. Quindi, anche i 5 giudici di nomina presidenziale, sebbene chiaramente il Presidente della Repubblica sia assolutamente libero di scegliere, tanto che diciamo sempre che l'atto di nomina dei 5 giudici della Corte è un atto formalmente e sostanzialmente presidenziale, quindi il Presidente della Repubblica decide in assoluta autonomia, ma è chiaro che nel momento della scelta, oltre alla competenza, che però è un dato che viene tenuto in considerazione sempre, terrà conto anche degli equilibri politici all'interno della Corte. I 5 giudici invece, che sono espressione del potere giurisdizionale, vengono appunto eletti dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative, nel senso che 3 sono eletti dalla Cassazione, uno dalla Corte dei Conti e uno dal Consiglio di Stato. L'articolo 135 procede appunto con l'elencare le caratteristiche che debbono avere i giudici della Corte Costituzionale, il fatto che essi sono nominati per un periodo particolarmente lungo, perché 9 anni è un periodo particolarmente lungo, che non possono essere nuovamente nominati, e disciplina anche la figura del presidente e tutti i casi di incompatibilità, cioè il fatto che l'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati nella legge. Successivo articolo 136 ci dice che quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Quindi qui stiamo, la Carta Costituzionale ci sta dando delle indicazioni circa l'efficacia delle sentenze. Cioè la sentenza, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, specifica anche la carta, la decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere e ai consigli regionali interessati affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali. Anche qui, per dare un accenno e per collegare tutto quello che diciamo anche un po' all'attualità, molto di recente, in occasione della sentenza che è stata molto discussa, la 70 del 2015, in cui la Corte ha dichiarato illegittimi il blocco dell'adeguamento per le pensioni, quindi la cosiddetta sentenza sulle pensioni, e a seguito della quale si è venuto a creare, diciamo, un buco, nel senso che il governo ha dovuto provvedere o comunque ha dovuto ipotizzare di ridare ai pensionati quello che non era stato loro riconosciuto a causa appunto del blocco dell'adeguamento. Nel pieno della polemica, la Corte Costituzionale ha a un certo punto prodotto un comunicato in cui si diceva proprio che le Camere avevano la necessità, a norma dell'articolo 136 della Costituzione, di provvedere, ove lo avessero ritenuto necessario, nelle forme costituzionali. Quindi il comunicato della Corte faceva riferimento proprio a questo secondo comma dell'articolo 136. L'ultimo articolo, il 137, è quello che, diciamo, apre tutto un altro fronte di fonti, perché ci dice che una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte. C'è dunque una riserva di legge costituzionale che viene inserita in Costituzione e per dire che in che modo in concreto si può accedere, si può proporre un giudizio di legittimità costituzionale. Con legge ordinaria, prosegue il secondo comma dell'articolo 137, sono stabilite le altre norme necessarie per la Costituzione e il funzionamento della Corte, quindi riserva di legge ordinaria in questo caso, e infine, contro le decisioni della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione. Quindi non esiste un grado ulteriore oltre la decisione della Corte. Allora, come vedete, questa sezione prima del titolo VI della Costituzione individua in maniera abbastanza chiara le funzioni, quelle appunto del 134. Anche se non entra nel merito e non troviamo specifiche ulteriori neppure negli articoli successivi, sulle modalità. Vi faccio appunto due esempi che sono sufficienti per capire. Il primo riguarda appunto le modalità per proporre una controversia relativa alla legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge. Cioè, si dice che la Corte è competente a giudicare, ma non mi si dice come io posso arrivarci alla Corte. Allo stesso modo, si dice che la Corte è competente a giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, ma non mi si dice né chi è potere dello Stato, quindi quali sono i soggetti legittimati a, né su quali atti io posso chiedere alla Corte, io, potere dello Stato, posso chiedere alla Corte di pronunciarsi. Su questo poi ci torneremo perché dedicheremo un'aula virtuale apposita a questo tema del conflitto, però in questo momento mi interessa che specificarvi che appunto le competenze della Corte, in realtà lo specifico del funzionamento della Corte, in realtà viene rinviato ad altre fonti ulteriori che sono appunto questa legge costituzionale a cui fa riferimento l'articolo 137 della Costituzione, che è la legge numero 1 del 48, la legge costituzionale numero 1 del 48, che si intitola Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte Costituzionale. Il primo articolo di questa legge costituzionale, che badate, è la numero 1 del 1948 ed è stata approvata dalla stessa Assemblea Costituente, dice che la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte Costituzionale per la sua decisione. Questo primo comma dell'articolo, scusate, questo primo articolo della legge 1 del 48 ci sta illustrando il procedimento in via incidentale, ossia ci dice che una QLC, quindi una questione di legittimità costituzionale, può essere sollevata o d'ufficio da un giudice o da una delle parti nel corso di un giudizio, quindi ecco perché incidentale, siamo nel corso di un giudizio, e questa questione deve essere ritenuta non manifestamente infondata dal giudice. La non manifesta infondatezza, come vedremo, è una degli elementi che il giudice a quo deve indicare nell'ordinanza di rimessione. E quindi, una volta stabilito che la questione non è manifestamente infondata, la questione può essere rimessa alla Corte. Articolo 1 della legge costituzionale numero 1 del 48. A valle di tutta l'ampia discussione che era stata svolta in Assemblea Costituente su quale fosse il modello migliore da recepire per la giustizia costituzionale italiana, la decisione finale che scaturisce è appunto quella che dicevamo prima, di un sistema misto, in cui il primo elemento di commistione tra i due sistemi puri, lo statunitense e l'austriaco, è dato dalla esistenza, da un lato, dell'organo accentrato, dall'altro, però, dall'altissima rilevanza che viene dato al giudizio in via incidentale, che abbiamo es visto essere invece l'accesso tipico del modello statunitense. Quindi la rilevanza grandissima che viene data all'accesso in via incidentale, quale strada per giungere a una pronuncia della Corte Costituzionale. Come è stato detto da Calamandrei, il giudice comune, svolgeva in questo modo un fondamentale ruolo di portiere della Corte Costituzionale, nel senso che è il giudice che decide che cosa entra, che cosa arriva al giudizio della Corte. E dunque voi capite che in questo c'è un elemento del modello diffuso. Non solo, perché il giudice a quo deve anche svolgere questa valutazione sulla non manifesta infondatezza. Questa formula, che con la doppia negazione, la non manifesta infondatezza, da un lato ci dice che in realtà non è il giudice a quo che decide. E però il giudice a quo svolge una fondamentale funzione di filtro, perché se ritiene la questione manifestamente infondata, la questione alla Corte non ci arriverà mai. Quindi è chiaro che c'è un elemento che accomuna questo sistema, questa caratteristica tipica del sistema diffuso, al fatto che poi invece c'è un organo deputato e accentrato a decidere. Non solo, ma nel caso del giudizio in via incidentale partiamo da un caso concreto. E il caso concreto, adesso sintetizzo e forse banalizzo per motivi di tempo, ma sul libro è spiegato bene. Il caso concreto, nel momento in cui arriva la Corte, dovrebbe perdere quella caratteristica appunto di concretezza da cui è partito, per assumere una caratteristica, per assumere una fisionomia astratta, cioè la questione dovrebbe diventare a quel punto una questione astratta. Che cosa voglio dire? Voglio dire che la Corte Costituzionale non si pronuncia avendo presente il caso concreto di partenza, ma si pronuncia sulla legittimità costituzionale della norma che il giudice a quo le ha sottoposto. Quindi si parte da un caso concreto, ma si dovrebbe arrivare, cioè si arriva a un giudizio che è comunque un giudizio astratto sulla norma. Quindi l'importanza, la rilevanza che viene data appunto al giudizio in via incidentale è evidente di un approccio che voleva essere appunto un approccio ibrido tra i modelli presenti. L'articolo 2 della legge 1 del 48 ci parla invece del secondo accesso, perché dice: quando una regione ritenga che una legge o un atto avente forza di legge della Repubblica invada la sfera di competenza ad essa assegnata dalla Costituzione, può, con deliberazione della giunta regionale, quindi l'atto di promuovimento è una deliberazione della giunta regionale, promuovere l'azione di legittimità costituzionale davanti alla Corte nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge. Quindi qui siamo invece nel caso dell'accesso in via diretta, l'accesso in via principale, e i soggetti legittimati a questo tipo di accesso, di richiesta alla Corte, sono i due soggetti legislatori, quindi lo Stato e le Regioni. Questo stesso articolo 2, al secondo comma, specifica: una legge d'una regione può essere impugnata per illegittimità costituzionale, oltre che nei casi e nelle forme del precedente articolo, quindi e dell'articolo 127 della Costituzione, anche da un'altra regione, che ritenga lesa da tale legge la propria competenza. Anche in questo caso l'azione è proposta su deliberazione della giunta regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge, quindi nel caso in cui appunto un'altra regione ritenga che questa legge costituzionale, che è appunto la seconda fonte costituzionale a cui facciamo riferimento quando parliamo della Corte, disciplina all'articolo 3 le garanzie di indipendenza dei giudici, stabilendo che i giudici della Corte non possono essere rimossi né sospesi dal loro ufficio se non con decisione della Corte, per sopravvenuta incapacità fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni. Finché durano in carica, i giudici della Corte Costituzionale godono dell'immunità accordata nel secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione ai membri delle Camere, e quindi appunto l'insindacabilità e l'immunità prevista dall'articolo 68 per i parlamentari, e specifica ancora la legge costituzionale, l'autorizzazione ivi prevista è data dalla Corte Costituzionale. Quindi, mentre nel caso del 68 l'autorizzazione è data dal Parlamento, nel caso dei giudici costituzionali l'autorizzazione è data dalla Corte stessa. Insieme a questa legge costituzionale, 1 del 48, le altre due fonti principali, perché poi come vi dicevo le fonti sono tante, a cui dobbiamo fare riferimento, sono una seconda legge costituzionale, che è la legge costituzionale numero 1 del 1953, che reca norme integrative della Costituzione concernenti la Corte Costituzionale, e la legge numero 87, sempre del 1953, che invece reca norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale, che è appunto la legge più articolata in cui si entra più nello specifico e nel dettaglio. Vado per sommi capi perché il tempo purtroppo è volato, però ad esempio il titolo primo parla della legge 87 del 53, parla della Costituzione della Corte e quindi torna sul specifica che la Corte Costituzionale è composta dai 15 giudici, nominati in ordine successivo, 5 dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative, 5 dal Parlamento in seduta comune, 5 dal Presidente. I giudici della Corte, la cui nomina spetta alle supreme magistrature ordinarie e amministrative, sono eletti e c'è la specifica di come avviene l'elezione di questi giudici. I giudici della Corte Costituzionale, la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica, sono nominati con un suo decreto, quello che dicevamo prima, un atto del Presidente della Repubblica. Il decreto, specifica la legge, è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. I giudici prestano giuramento prima di entrare nell'esercizio delle funzioni, la Corte elegge a maggioranza dei suoi componenti il Presidente e quindi l'articolo 7 disciplina le incompatibilità e quindi gli uffici e gli impieghi che non possono essere assunti dai giudici durante il loro mandato. I giudici della Corte non possono svolgere attività inerente ad un'associazione o a un partito politico. Le domande dell'autorità competente per sottoporre a procedimento penale o procedere all'arresto di un giudice della Corte Costituzionale sono trasmesse dalla Corte stessa per il tramite del Ministero alla Corte stessa per il tramite del Ministero di Grazia e Giustizia. E così via. Il titolo secondo di questa legge è quello che invece riguarda il funzionamento della Corte. E qui ci sono norme generali di procedura, nelle quali appunto non posso entrare, e però per esempio il capo secondo è quello che disciplina le questioni di legittimità costituzionali e quindi le modalità attraverso cui in concreto si solleva una QLC. Il corso di un giudizio dinanzi ad un'autorità giurisdizionale, una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare le questioni di legittimità costituzionale mediante apposita istanza indicando A, B e poi vedremo, tanto su questo torneremo nello specifico. Quindi il capo terzo è tutto dedicato ai conflitti di attribuzione e anche su questo ci torneremo e poi ci sono il capo quarto, i giudizi sulle accuse contro il Presidente della Repubblica e le disposizioni transitorie. Quindi come vedete, la materia è particolarmente complessa, anche perché complesso è il quadro delle fonti che la disciplinano. Direi che l'ultima cosa che voglio dirvi, prima di concludere e prima di lasciarvi eventualmente la parola per qualche domanda, è questa. Come voi sapete, probabilmente, la Corte Costituzionale non ha cominciato subito la sua attività perché non poche resistenze aveva incontrato anche nel corso della discussione in Assemblea Costituzionale e in particolare le forze di sinistra, il Partito Comunista, non riusciva a vedere nella Corte Costituzionale un organo, la validità di quest'organo, ma per un semplice motivo, Togliatti, è nota la definizione di Togliatti che considerava la Corte Costituzionale una bizzarria. E il motivo è molto semplice, perché nella concezione appunto della sinistra, l'organo supremo, la sede in cui si esprime, l'unica sede in cui si esprime al massimo la sovranità popolare, è il Parlamento. E ipotizzare che ci possa essere un organo che in qualche modo invece è chiamato a sindacare l'operato del Parlamento, non era. Non era una cosa concepibile, appunto, veniva interpretato come una bizzarria, una cosa non concepibile. E al di là di questa, appunto, resistenza, comunque la Corte ha dovuto aspettare parecchio prima di entrare in funzione effettivamente. E tra le primissime pronunce che la Corte stessa ha emesso, ce n'è una che la diciamo, riguarda direttamente, perché riguarda, adesso se riesco a trovare il numero ve la dico anche, mi pare fosse la 38, ma non vorrei sbagliare. Comunque, riguarda un organo che era l'alta corte, previsto dallo Statuto della Regione Siciliana, che, come sapete, è uno statuto che venne approvato con legge costituzionale il 48, perché volto a dare particolari garanzie di indipendenza alla Sicilia, che in quel particolare momento storico rivendicava anche appunto velleità di indipendenza e di quasi secessione. E appunto lo Statuto siciliano prevedeva una alta corte a cui veniva attribuito il compito di verificare la legittimità delle norme prodotte dalla regione siciliana rispetto appunto allo statuto, quindi una sorta di Corte Costituzionale siciliana. Allora, quando la Corte Costituzionale è entrata effettivamente in vigore, una delle prime questioni che si è trovata a risolvere è stata proprio sulla legittimità dell'esistenza in vigore, della validità dell'Alta Corte siciliana. E in nome del principio della unità della giurisdizione costituzionale, cioè del fatto che su tutto il territorio dell'ordinamento della Repubblica Italiana ci dovesse essere un unico soggetto deputato a sindacare la legittimità costituzionale delle leggi, l'Alta Corte venne dichiarata appunto decaduta, incostituzionale. Quindi, appunto, una delle prime sentenze della Corte ha riguardato proprio la Corte e il fatto che il principio della unità della giurisdizione costituzionale e che quindi il soggetto unico legittimato al sindacato di legittimità potesse essere la neo istituita Corte Costituzionale e non altri soggetti. Bene, io mi fermo qui perché abbiamo fatto veramente una carrellata molto, molto lunga. Spero che sia tutto chiaro. Abbiamo ancora 5 minuti per eventuali domande e per chiarire qualche dubbio che dovesse essere sorto nel corso di questa mia chiacchierata con voi. Arrivederci Maurizio che va via, alla prossima! Allora, quando ci saranno le chat, dunque Valentina, io vorrei concentrare adesso, cioè abbiamo una carrellata di aule virtuali, perché la prossima settimana ne abbiamo due, quella dopo ne abbiamo due, e poi vorrei concentrare nell'ultima parte le chat, di modo che nelle chat possiamo decidere o di tornare su alcuni temi trattati in aula virtuale o di approfondire alcuni passaggi che non abbiamo avuto modo di trattare in aula virtuale. Grazie Damiano. Bene, allora mi sembra che non ci siano domande. Io vi ringrazio. E l'appuntamento è per la prossima settimana, se non ricordo male, mercoledì 17. Arrivederci e buono studio.